tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, così a un primo ascolto mi sembra non male la nuova degli LJ, forse un pochino meno incisiva rispetto agli ultimi singoli, insomma le cose che hanno fatto in passato. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri,
Buongiorno.
Buongiorno, bene. Di nuovo insieme, finalmente mi siete mancati.
Buon anno, possiamo dirlo stavolta.
Possiamo dirlo, buon anno, questo è l'anno buono che io mi sa che me ne vado.
Sì,
Vi saluto, 2022.
Diciamo che anche, vogliamo dire che è anche giusto, è un bell'anno, 2022
hanno paro. 46 anni, secondo me
anche
non c'è.
Perché 2, 4, 2, 6. 0, quindi 6,
sì.
Per cui, se ci
tutto
pensi.
tutto torna Mauri. Allora attenzione, di cosa si sta parlando questa mattina? Forse,
Galimberti, sentiamo. Galimberti va giù duro e ha detto, allora signori miei,
Galimberti.
La verità è, io sono il professor Galimberti,
sì.
Vi dico quanto segue, tanti professori non hanno la vocazione, fanno quel lavoro solo per lo stipendio, va bene? Il problema
vero.
Della scuola è questo,
è vero.
Oh, tagliando la testa al toro.
Vabbè, è uno dei problemi della scuola, perché c'è il problema della scuola, dei problemi ce ne ha tanti. Però diciamo che effettivamente questo tema qua, ne avevamo parlato appunto anche, come diceva Mauri, con la ministra, l'ex ministra Azzolina, è uno dei temi, cioè, però guarda, giustamente io mi trovo d'accordo con Alessandro Di Rocchi, è una roba che riguarda le forze dell'ordine, per dire. Quanti si ritrovano, Maria, alle forze dell'ordine perché cercavano un lavoro, l'hanno trovato,
cercavano uno stipendio, ragazzi.
Uno stipendio a fine mese, molti nel sud magari, è chiaro che lo fai così, come potresti fare qualche altro lavoro, qualsiasi
il
altro
prevete.
Lavoro, il prete.
Il prevete.
Vabbè, il prete lì.
Io il prete, ragazzi,
guarda, il prevete pure, ragazzi,
a volte faccio il prete, guarda.
Qualcuno l'ha fatto per questo
Metto
motivo.
Metto lì bello tranquillo, non faccio niente dalla mattina alla sera. Prendo lo stipendio.
Beh, attenzione.
No, attenzione, ci sono dei preti che fanno delle cose
eccelse.
Si massacrano dalla mattina alla sera, no? Nel senso, fanno
di lavoro
un sacco
tutto il giorno.
Un sacco de, si fanno un sacco, Mauri, di storie, no? Di cose, di grilli per la te, cioè hanno un sacco di, come dire, affrontano sfide.
Di pazzie,
che cazzo ne so? Affrontano sfide, Mauri,
pazzie,
no?
Pazzie,
Mauri. Altri che non fanno niente, cioè se tu vuoi ti metti in caserma là dentro, come si chiama? No,
la caserma. Oddio, però la, sai che quasi.
Ti butti sotto la branda dell'oratorio e io lì,
dell'oratorio, ma chi ce l'ha?
Al limite, una volta a settimana dico una messa, magari mi faccio di quelle, mi faccio, io già ho pianificato tutto.
E se ti fanno fare la messa presto
no,
alle 6.
Ma che me frega, mi sveglio presto uguale, faccio la messa quella pure in latino al limite, quella dei vecchiette dei 7 di sera, e poi mi sbrago sul letto,
bel
mi
brodino.
Leggo i miei libri, ben brodino, mi riposo, la mattina che ne so vado a fare una passeggiata nei prati, nei campi, e chi mi ammazza a me? Il prete, infatti, se vai a vedere il prete, dati alla mano, è la professione che campa di più.
Sì, sono longevi.
Cioè, tu hai messo un prete che muore prima dei 90 anni? Mai.
Ma poi hai visto un prete con licenza? No?
O gli sparano, ci sono quelli che gli hanno sparato, no? Dei preti che gli hanno sparato.
Impegnati, magari.
Impegnati, magari contro la mafia, pam, l'hanno sparato. Gli hanno sparato.
Che dico pure tu, prete. Che ti impegni contro la mafia?
Ti impegni contro la mafia? Metti a sere 7, ti fai
un libro.
Lei fa i vespri, fai le cose. E poi la mattina marmellata, hanno queste marmellate buonissime fatte, che penso le suore. Fatte dalle suore, o dai preti stessi, chissà, dei preti bravi, ragazzi.
Dove lo vuoi fare questo prete?
A Montecatini.
No, vuoi farla ad Amelia?
Ci sta,
ma vuoi fare il frate?
No, il prete. Il prete di bottega, quello quindi normale.
Quindi
quello,
senza tonsura.
Quello somma, no, di bottega, quello bottega classico.
La tonsura la vuoi fare?
No,
la tonsura.
Il prete, quello, come lo chiami?
Quello nero, nero, quello nero,
ma
col
no,
coso quel, qua.
Ma no, bianco, sono bianco io. Quello...
No. Prete vestito di nero,
la
cosa
sono pure quelli del Ghana, che ne so.
Vuoi fare il prete del Ghana tu?
No, ci sono pure quelli.
Allora tu vuoi andare in Ghana a fare il prete, perché?
Ci sono pure quelli di... Ma ragazzi, non
allora,
si...
ci sono i preti normali o no?
Non si in Ghana.
Ti in Ghana, dai.
No, però guarda, il prete, a me, io ci metterei anche un minimo di passione a fare quella roba
sì,
lì.
Sì.
No, è vero, nel senso mi piacerebbe molto fare quella roba lì, perché comunque la vita è riposante, no? Ti manca tantissimo una vita in cui ti riposi.
Prete, una vita
però è vero, prete. Però è vero che insomma, che alle volte, devo dire la verità, insomma, molti insegnanti si ritrovano lì, ma molti, molti in generale. Però sai, un lavoro come l'insegnante, un lavoro come so, le forze medico. Dell'ordine, il medico, se non lo fai per passione è rischioso, però rischi di far danni seri.
Il problema è nella classe degli insegnanti. Ora, sinceramente, quanti medici voi avete incontrato che lo facevano un po' con la mano sinistra, che magari ti davano sì sì vabbè, se prenda questo e ciao.
È vero, allora, pure che non puoi mai non sapere, perché magari era gente, in alcuni casi erano persone che erano partite con
e poi la voglia di fare,
poi magari dopo 30 anni
buongiorno
insomma.
Ragazzi, ciao, buongiorno. Col prete di bottega penso che Emilio abbia vinto il campionato.
Prete di bottega per dire il prete dell'altra della porta accanto, il prete della porta
dell'altra
accanto.
Parrocchia tu vuoi fare?
No, della parrocchia qua vicino.
Di che parrocchia sei tu?
Della, quella, dell'altra parte.
Dell'altra parrocchia?
Dell'altra parrocchia. Allora, dunque, vediamo ancora, vai, sentiamo, 3899-106-600, sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. La parrocchia, vai, sentiamo. Ripartiamo da qui, da WhatsApp, vai, vai, 3899-106-600, vocali, vocali, sentiamo. Vabbè, siamo così stamattina, Vabbè.
Tutto, sai perché? Sai perché? È la parrocchia.
Volevo aggiungere una cosa, sì, vai, vai. La vocazione per l'insegnamento, ok? Sì. Devi essere bravo ad insegnare e devi avere le competenze da formazione giusta. Ah. Ma un'altra cosa, un altro requisito fondamentale è
ti masturbi mentre ci chiami, questa è la nostra
relazioni.
Per quale? Va bene,
instaurare rapporti umani con i bambini, con, anche con i ragazzi.
Allora amica, finisci di masturbarti e poi ci chiami, dai.
No, ma sta camminando.
Su,
avanti. Ci sono insegnanti però,
sta a fare il K2, cioè, dai.
Rapportarsi.
Che bello, sì, rapportarsi.
La parrocchia.
Casa e chiesa.
Scusate.
Ma ancora.
Prego, prego.
La maratona per arrivare a scuola.
No, infatti, ho visto.
Allora. Che sta a fare, zozzeria o sta a fare scale?
Non lo so, infatti non si è capito bene. Comunque, vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare?
Buongiorno Emilio, bel prete, casa e chiesa.
Guarda, io oppure quello lì sarebbe l'ideale, il prete a casa mia, il prete che vive a casa sua, cioè un prete che non sta in parrocchia,
in DAD.
A disposizione, un prete a disposizione.
Un prete in DAD.
Che serve due veriere, poi metti a legge, vai in brodino, la mattina è marmellata. Marmellata. Prete di bottega. Radio Rock Podcast. Bene, Alligator, loro sono i Kasabian. Vediamo un po' le prime pagine di oggi. Intanto qualcuno ci scrive: buongiorno, l'abito non fa il prete e soprattutto l'apparenza ingana. Ingana, bene, ottimo. Vediamo un po' ancora, vai, dunque. Anzi no, dicevo, prima pagina di oggi. Le notizie principali in apertura del giornale di oggi riguardano sempre il coronavirus, con le preoccupazioni per la riapertura delle scuole. Anche se io però... sentivo anche prima, insomma, qui nel The Rock Show, ma insomma l'ho sentito anche in, in altre circostanze, in altri contesti, no? Dire
dobbiamo
stare attenti, magari fare la DAD perché è pericoloso riaprire le scuole in questo momento. Io però penso una cosa, ragazzi, ormai mi sono convinto di questo, da quello che emerge, dagli ultimi dati a disposizione, secondo me ormai pensare di fronteggiare la situazione con dei lockdown, cioè con dei lockdown che possono essere il lockdown della scuola, ma anche il lockdown di tutti noi, con delle chiusure, con non ha più senso, cioè ormai ci stiamo vaccinando, seconda, terza dose, e quindi quello che dobbiamo fare, purtroppo, secondo me, a questo momento, in questo momento, è con tutte le opportune precauzioni, senza essere mai spericolati, spregiudicati,
non andarci a cercare,
andarcelo a cercare, però accettare anche che il virus circoli, perché incentivando maggiormente la vaccinazione, questo è secondo me questo è il punto, cioè vaccinare, aumentare quei numeri che sono ancora troppo pochi, siamo all'80%, dobbiamo andare più in alto, più e soprattutto vaccinare molto i bambini che sono ancora troppo scoperti, certo. Quella fascia lì è troppo scoperta, dopodiché vacciniamo i bambini e mandiamo a scuola, cioè, perché non è che io, perché poi penso, sai, i lockdown, queste situazioni si possono fare nel momento in cui tu hai un periodo ben delimitato di due mesi, tre mesi, sei mesi, allora facciamo lockdown, poi se ne esce. Ma siccome qui si è capito ormai, quando stiamo per toccare i due anni di pandemia, che non è una roba dall'oggi al domani, è che noi possiamo pensare di chiudere le nostre vite e di continuare, e la DAD, per carità, la DAD è uno strumento utilissimo, che abbiamo come dire provato, e funziona. funziona,
se stata, avremmo funziona, perso due anni di scuola.
Diciamo che però l'abbiamo potuto utilizzare, lo riutilizzeremo se è del caso, però non è che possiamo pensare ogni volta che c'è qui un'ondata, una variante, di rifermare tutto.
Anzi, usciamo le proprio attività. Da sta storia.
Secondo me non è la strada giusta questa qua, cioè la strada è maestra è quella di vaccinare il più possibile le persone e poi accettare che il virus circoli e che in qualche modo immunizzi, perché altrimenti non se ne esce.
Anche perché sulle cause abbiamo visto fortunatamente che la mortalità e le diciamo gli effetti molto grave rispetto al primissimo momento del Covid, grazie alla campagna vaccinale, sono state molto depotenziate, no?
Sì.
Allora io mi chiedo, affrontiamola come abbiamo affrontato tante altre cose. Dobbiamo ripartire, anche perché psicologicamente io sento di nuovo in giro dei discorsi che sembra veramente riportarci indietro a due anni fa, attività che si bloccano, non
c'è,
si
qualcuno
può più
che
fare.
Ci scrive, in pratica ci stai dicendo che ce lo dobbiamo prendere tutti e basta, perché il virus con il vaccino non lo combattiamo, combattiamo solamente l'ospedalizzazione e i sintomi, e non mi pare che altre armi siano allo studio. No, ci sono delle terapie che comunque sono sempre quando te lo sei preso, diciamo, sostanzialmente, no? Terapie che permettono di curarti meglio, in modo più efficace. Il punto è questo, io ripeto, forse l'ho già detto, io mi sono, quando ero piccolo, mi sono vaccinato per il morbillo. Io poi a 10 anni mi sono preso il morbillo. Cioè moltissimi vaccini, non dico tutti perché adesso non ho un quadro chiaro, ma posso andare, moltissimi vaccini, fra cui anche quello del morbillo, non impediscono fisicamente che tu, ma quello della varicella,
certo,
uguale,
esatto,
non impediscono fisicamente che tu prenda la malattia, soltanto che io probabilmente sarei morto avrei rischiato di brutto, sì, con il morbillo senza essere vaccinato. Ero vaccinato e tutto sommato la malattia ha avuto un decorso molto tranquillo quando ero piccolo eppure già vaccinato. Quindi non è una cosa che ci dovrebbe sorprendere più di tanto il fatto che il virus non combatte il vaccino, ma in qualche modo combatte l'ospedalizzazione dei sintomi. Ma ti pare poco, però, ragazzi, che i sintomi siano molto più blandi,
nodo,
che non si vada in ospedale, che non si vada in terapia intensiva,
che si come
muoia molto
mille
meno.
Altre è insomma, quello l'obiettivo,
con tutto che l'influenza, per carità, è una roba che fa ogni anno migliaia di morti, cioè non è una cosa bella, è una cosa sempre brutta, però, come dire, gestibile e che non mette in ginocchio un paese. Questo è il tema. Va bene, buongiorno anche a Gigi che scrive: bentornati ragazzi, sono sintonizzato, bravo Gigi. Poi sentiamo Floriana, vai, 3899 106 600. Aspetta un attimo, qui ripartiamo da
piccola flow.
Telegram, esatto,
la
Floriana, vai.
Ragazzi, però il problema è proprio questo, che i bambini ancora non sono vaccinati perché hanno aperto le prenotazioni neanche da un mese, quindi stanno sì e no con la prima dose a scuola. Per questo secondo me un paio di settimane sarebbe stato opportuno.
Però
chiudere.
Scusate, sì, cioè lei dice giustamente vacciniamo di più i bambini e poi eventualmente
allora
non chiudiamo più.
Il piano potrebbe essere, ma è inapplicabile.
Sì.
Ok signori, che si entri in lockdown un mese, in questo mese però io mi metto a tambur battente ma te vengo sotto casa, in un mese vaccino chiunque e riapriamo tutto. Non si riesce a fare.
Però si dimentica
non
che
si
questi
fare.
Bambini sono figli di qualcuno che dovrebbe andare a lavorare in linea di massima per campare e quindi che magari ha dei
c'è
negozi.
C'è anche questo tema, delle, certo.
Mettere un bambino a
sempre,
casa
allora,
significa
noi abbiamo allora io penso che il tema sanitario deve essere prevalente, no? Il tema quindi come ha dimostrato il primo lockdown, se serve purtroppo si fa un lockdown. Ma in questo momento qui mi pare che non serva più.
In questo
momento serve vaccinarsi e purtroppo questo virus non lo arginiamo. Dobbiamo far sì che ci scriveva prima un'amica, dice allora dobbiamo prendercelo tutto. Speriamo di no. Di non prenderlo tutti necessariamente. No? Cerchiamo di stare attenti. Mia nonna ultra novantenne ha preso il Covid, ma grazie al vaccino non ha avuto nemmeno la febbre. Ecco, ultra novantenne, purtroppo tanti altri anziani hanno avuto conseguenze molto serie. No? A causa del virus prima delle vaccinazioni, quindi in tutto l'anno, sostanzialmente tutto l'anno 2020. Va bene, andiamo avanti con i Tame Impala, questa Elephant, poi le altre notizie di oggi e poi naturalmente ancora i vostri messaggi e quant'altro al 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Ma io vorrei non parlare sempre di vaccini e di cose analoghe, però a parte che ci sono delle notizie, come dire, anche poi che cambiano giorno per giorno, nel senso che oggi per esempio è il 10 gennaio, è il giorno in cui entra in vigore il decreto di cui abbiamo parlato, ma che insomma in qualche modo inevitabilmente oggi del quale inevitabilmente oggi si continua a parlare, e cioè dei cambiamenti, diciamo così, per coloro che sono non vaccinati, che da oggi non potranno salire sui mezzi pubblici, non potranno entrare in strutture ricettive, non potranno partecipare, non potranno, diciamo, entrare o fruire di servizi di ristorazione all'aperto e al chiuso, di attività sportive, perché tutto questo passa sotto l'obbligo del Green Pass rafforzato da oggi. Quindi questi sono anche temi, come dire, all'ordine del giorno, no? In qualche modo bisogna parlarne. Poi ovviamente non voglio parlare. Tra l'altro mi sono trovato per un paio di giorni, come ho scritto anche sui social, completamente in balia di me stesso e del... Tra l'altro i primi tempi, non so se, non capisco se è la tachipirina che mi ha fatto questo effetto nel dopo vaccino o il vaccino stesso, mi sentivo tipo fatto. Cioè, sì, mi sentivo...
No, è il mix, pure
strano,
io.
Strano. Non era neanche spiacevole, lo sai, come sensazione.
Come
se non
sensazione.
Fosse che dopo sono subentrati appunto dei dolori tipo...
A me hanno
drogato, preso a calci, no? Cioè,
ginocchia...
prima fatto e poi preso a calci dagli spacciatori.
Tipo i vecchi. Cioè, sì, mar di ginocchia, tutto, ma a chi viene?
No, che no, tu te possa fare,
tutti,
però, con la tachipirina.
A tutti quelli che hanno fatto terzo doso. Perché, allora, il... No, sai, però...
no, ragazzi, però lo dà quello storico.
Sai che la tachipirina 500, se ne prendi due, diventa 1000, no? Quindi giusto,
certo. E poi col vaccino secondo me ti dà quell'effetto,
ti dà
mezzo storditello.
Sì, e allora lì non avevo, poi tra l'altro stavo in uno stato di mezzo di fattanza, non riuscivo a capirci un cazzo e non avevo voglia di fare nulla. Io sapete che mi piace leggere, non avevo voglia di leggere, cioè ogni tipo di attività diciamo così attiva, cioè come dire proattiva, che in qualche modo comprende, pretende una mia partecipazione, una partecipazione, certo, da parte mia, l'ho bandita, e l'unica cosa che sono riuscito a fare è dormire e vedere film alla televisione. Mi sono visto 7 film in 3 giorni. Ho recuperato dei filmoni clamorosi, sono andato lì su. Mi sono visto Gli Spietati, il western, insomma il pseudo western, che è un western, un anti-western quasi, di Clint Eastwood e Gene Hackman. Poi sono andato in fissa per Gene Hackman. Io ho cominciato a vedermi tutto, mi sono visto
Grande
Il braccio
film,
violento della legge 1 e 2.
Figata.
Clamorosi, clamorosi. Poi tra l'altro io pensavo che quei film lì non si possono più, cioè è una roba che non
zero,
si può fare. A parte raccontano proprio una realtà, un mondo che non esiste più, no? Per fortuna, il mondo degli anni 70 di New York, con bande armate, gente che te rapina per strada, sporciccia, schifo, eccetera. E poi lui che fa, negro, vieni qua, cioè capito?
Sì,
c'è cioè, un modo di fare proprio.
Beh,
è completamente.
Una puntata di Cobra Kai, che io invece per la fattanza mi sono vissuto Cobra Kai in lingua, no? E c'è una puntata in cui Johnny, riaprendo il Cobra Kai, c'ha la classe davanti e comincia, allora fighette, uno fa, non può dirlo questo sensei, chiama il muso giallo, e non lo puoi dire, e lui fa, ma perché tutta sta roba? Perché adesso
sono cambiate le cose, e attenzione, giustamente sono cambiate le cose,
però fa molto
ridere, perché poi mi sono visto anche Dirty Harry, il mitico Clint Eastwood nel primo Ispettore Callaghan, quello che è stato tradotto in italiano stranamente Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo, questo titolo lunghissimo, inutile, si chiamava Dirty Harry semplicemente, una colonna sonora pazzesca, inseguimenti, cose meravigliose, eccetera.
Sì,
quello
lì
si apre
di questa notte, lo vedi perché ho sognato questa roba,
lo vedi
Mauri, è Pappagallo che
si apre quel film lì, si apre con una lettera che lascia il killer, un serial killer, no, il famigerato Scorpio, che scrive: quest'oggi ho ammazzato una persona, una donna, ma la prossima volta chissà chi potrei ammazzare. Potrei ammazzare uno storpio, un bambino o un negro. Cioè, capito? È la considerazione, siamo nel 71, che ancora volendo uscire dalla segregazione razziale, ancora però c'era quella mentalità lì, capito?
Negli anni 70 sono stati violenti anche da questo punto di vista.
È inquietante nel linguaggio. Vabbè,
da
questo
punto di vista possiamo essere un po' orgogliosi del cammino fatto.
Cammino fatto, e poi comunque i film sono dei pezzi, dei reperti storici per certi versi, sono anche molto belli dal punto di vista cinematografico.
Per questo a volte poi censurarli è un po' ridicolo.
Censurarli no.
È un po' come censurare la storia.
Però credo che bisogna spiegarli, no? Potrebbe essere utile spiegarli. studiarli. Quindi mi sono visto un po' di Clint Eastwood, un po' di Gene Hackman, con perché poi sono andato a ripescare appunto il braccio violento della legge.
Sei vintage comunque,
e mi sono visto, sì, perché volevo vedere questi film vecchi eccetera, così sono andato lì che mi sono e mi si è aperto un po' un mondo di cose. Infatti ho detto consigliatemi dei film, sono uscite fuori delle cose molto belle, perché poi quando hai un pochino più di tempo, certo, magari dipendi quei due giorni del post vaccino e hai tempo anche un po' di
comunque
di vedere
anch'io
altre
mi
cose.
Sono massacrato in questo senso, cioè credo di aver visto quattro serie.
Sì, no, io lo sai cos'è? Io quando sto male preferisco vedermi film, perché così recupero delle cose che mai non ho visto e che mi sono perso fondamentali, e ho un pochino più di tempo, perché di solito, cioè, la serie TV è più adatta, diciamo così, ai ritmi quotidiani, no? Nel senso, la sera torni a casa, è un po' stanco, ti vedi mezz'ora, un'ora di serie TV e hai risolto, no? Il film due ore, ma quando ce l'hai,
devi mettere seduto,
cioè sì, ora nel weekend, oppure quanto tempo c'hai durante la settimana a vederti addirittura un film, no? Quindi è complicato, però vabbè. Aspetta, mancava Black Klansman. Ho visto anche, a proposito di neri, ho visto con Gene Hackman il bellissimo Mississippi Burning, quello bello, fine anni 80, bello, con anche un giovanissimo William Dafoe ambientato nel Mississippi, bello. Perché sono andato in fissa con il Mississippi, M-I-S-S-I, e poi Black Klansman, che è quello di Spike Lee, che racconta la storia vera di questo nero che si è infiltrato nel KKK. C'è una storia assurda e vera, però, di questo qui che così un po' per gioco ha risposto a un annuncio del KKK dicendo io odio i negri, si vede la scena di lui nero che dice io odio i negri, loro gli rispondono bravo sei proprio la persona che stiamo cercando, e lui a quel punto manda un suo collega che è Adam Driver, un attore molto bravo che ha lavorato spesso con Spike Lee, e praticamente lui fa la mente e questo driver, quest'altro poliziotto fa la, diciamo, mano, così, diciamo, la mano, il volto di questo infiltrato all'interno del KKK. Va bene, si parla di anche di altre questioni, però sulle prime pagine dei giornali un'intervista alla ministra degli esteri tedesca Baerbock sulla Stampa. Il giornale Domani si occupa delle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. I giornali sportivi commentano i risultati di ieri in Serie A con le vittorie di Inter, Milan e Juventus. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast. Smile, loro sono una super band, si dice in questi casi, cioè una band creata da altre band importanti che si sono messe insieme, hanno debuttato dal vivo nel corso dell'ultimo Glastonbury, e il progetto vede al proprio interno all'interno di questi Smile Tom York e Johnny Greenwood dei Radiohead, insieme al batterista Tom Skinner dei Sons of Kemet, quindi praticamente i Radiohead insieme ai Sons of Kemet per questo nuovo progetto che si intitola, che si chiama Smile, e che ha fatto uscire questo singolo You Will Never Work in Television Again, primo inedito, non lavorerai più in televisione, mai, caro Mauri. Allora, intanto
non mai c'hai lavorato.
Che pericolo, c'hai lavorato.
Sì, ma mai io.
E poi ci stai lavorando anche adesso. Ciao Ludo.
Ciao Ludo. Oh, ragazzi, ma un abbraccio veramente continuo e molto forte a tutti quei poveri ragazzi di NSL TV, che con uno sforzo immane, caricandosi cavi sulle spalle,
ci manda in onda ogni giorno. Vai,
buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Allora, vaccinatevi, io terza dose. E ho preso il Covid, per carità, forma proprio lievissima, un raffreddore e niente di più. E tra l'altro non fidatevi dei tamponi rapidi, perché io sono uscito negativo due volte e invece col molecolare ero positivo. Ho evitato di contagiare. Per scrupolo l'ho fatto,
Sono adesso mi è venuta sta fissa. Infatti vorrei fare quello, come si chiama, il sierologico. Sono convinto
di averla avuto.
Sì, sai che secondo me ce l'ho avuto. Io ho fatto due tamponi, anche io, due tamponi rapidi, tutti e due negativi. Avrei dovuto fare il molecolare, però era sotto Capodanno, partivo
appuntamento
poi
fino a
appuntamenti
tre mesi,
al 15 gennaio, quindi era un po' complicato. Anche questo è un problema, però, ragazzi.
Parecchio.
Allora, il problema è che non è che alcuni prof, ci scrive Marco, non abbiano la vocazione, il problema è che molti la perdono. Esprimo personale. Ho 44 anni, insegno da 15, non mi sono mai annoiato neanche un giorno, ma oramai la scuola è diventata un'azienda, il management è entrato nella testa dei dirigenti e ahimè di molti miei colleghi. Si bada solo a vision, mission, target e paccottiglia varia. Bello questo, vision, mission, target e paccottiglia varia. Gli studenti sono clienti che vanno attirati con progetti e iniziative spesso discutibili. La didattica tradizionale è spesso l'ultima esigenza. Siamo poi costantemente schiacciati dalla minaccia di ricorsi a psicologi, avvocati, a soldati, spesso da famiglie facoltose davanti alle quali dirigenti si calano le braghe.
È
sempre un lavoro bellissimo, perché ragazzi sono frutto di riflessione e arricchimento, ma è difficile trovare sempre la motivazione. Galimberti non mi convince. Però Marco, ti devo dire la verità, non è, secondo me non è così come dici tu, nel senso che quello che tu dici è verissimo, cioè il problema della scuola che è diventata un'azienda, siamo d'accordissimo,
un'analisi,
però il professore che perdeva o che non aveva le motivazioni esisteva anche prima che la scuola diventasse un'azienda, è sempre stato un tema forte della scuola, un tema importante. Poi che non sia l'unico problema e che non bisogna focalizzarsi unicamente su questo aspetto, sono d'accordo con te, però non possiamo dire che non c'è o che è causa o che è causato dal fatto che la scuola sia diventata la mission, il target, eccetera eccetera,
è pacottiglia varia,
perché insomma sarebbe ingiusto, ingeneroso.
Il video di Gina Ackman, devi assolutamente vedere la conversazione.
Sì, l'ho preparato, è pronto, bello, è pronto, di Francis Ford Coppola, la conversazione è pronto, lo vedrò credo stasera, perché sono uscito da quel mood e anche da quei momenti di riposo, no, che ho avuto dopo la somministrazione del vaccino, però mi è rimasta la voglia di vedere dei bei film, quindi credo che ancora per qualche
Gene
giorno.
Ackman è veramente un interprete
straordinario, ha 90 e passa anni, si è ritirato dalle scene dal 2004, sì. Quindi non gira più, però ha fatto delle cose, i Tenenbaum, no, tra le commedie, sì. Ha fatto delle cose veramente veramente clamorose, e poi ha recitato un po' in tutti i ruoli, sì, ha fatto un po'
tutti i generi,
ha fatto anche il cattivo di Superman, no, Lex Luthor nei Superman degli anni 80. Buongiorno ragazzi belli, tra poco vado a fare la terza dose, ci scrive Lia, Moderna, spero di non stare troppo male, sarà difficile per me fermarmi con una famiglia a cui badare, consigli? Io guarda, un consiglio utile, tachipirina preventiva, cioè
prima,
ti prendi la tachipirina poco prima o subito dopo la somministrazione, ma comunque prima che ti vengano i sintomi. A me ha funzionato bene, poi non lo so, io non ho avuto per niente la febbre, Lia, però dipende da persona a persona. Quello che sicuramente avrai, perché vedo che è una roba ricorrente, vabbè, il classico dolore al braccio della somministrazione, niente di...
Io zero.
Di pazzesco, io ce l'ho avuto, ma insomma niente di che, sopportabilissimo. E poi un senso di spossatezza, di stanchezza, è come se ti avessero menato per due giorni, ma insomma diciamo che ci si può stare assolutamente. Dunque, sapete se è vera la voce per cui INPS non pagherà più la malattia per la quarantena? A occhio e croce mi sembra di no, però verifichiamola questa cosa magari. Lex Luthor, ricordate, giocava con la Sampdoria, no? Lex Luthor, bravissimo, bravo, complimenti. Vai, sentiamo.
Buongiorno ancora, amici, Temi Impala, grande qualità appena accesa la radio, eh? Bene, bravi, bene, bravi.
Bene, beh, noi o loro? Vabbè, più loro forse. Comunque, stavo leggendo un po' di notizie invece dal mondo, per uscire un attimo dal tema Covid, parlavamo prima di film, di serie TV, mi hanno consigliato tantissime cose belle, però insomma c'erano anche delle cose interessanti di cui parlare. Innanzitutto, non so se avete visto, è successo un casino in Kazakistan, c'è stata una violenta rivolta che però è stata repressa in gran parte dal regime turkmeno, scusa, kazako, non da quello di un altro stato, grazie anche all'intervento militare russo. Sapete che il Kazakistan è molto vicino come molti dei paesi dell'area caucasica, è molto vicino alla Russia di Putin, quindi ha chiesto aiuto, sono arrivati i militari e insomma diventano sempre più forti le teorie su uno scontro per il potere fra le fazioni politiche, come quasi sempre accade quando ci sono queste rivolte, che sono quasi sempre, la storia insegna, fomentate da qualcuno che o sta in combutta con l'esercito oppure è un altro che vuole prendere il potere. Cioè io ho scoperto che le rivolte di piazza non sono quelle che poi riescono o che arrivano al punto quasi di riuscire, non sono quasi mai spontanee.
Mai.
Poi cavalcano, per carità, un malcontento che esiste realmente, però non sono quasi mai spontanee.
Però se attecchiscono evidentemente c'è, no, o qualcosa che non...
No, no, certo. Beh, cavalcare un malcontento, ma non sarebbe mai partito spontaneamente da lì, questo Mauri è il punto. E invece ti ricordi il Turkmenistan che aveva quel buco, quel cratere enorme chiamato Porta dell'Inferno, è quella roba che crearono i russi negli anni 70 per sbaglio, perché trivellarono e poi abbandonarono i pozzi, ci sparsero del metano sopra per far spegnere tutto e uscì fuori una fiamma che arde ancora dopo 40 anni. È diventata una specie di attrazione turistica negli anni, c'è il presidente turkmeno che ogni tanto si va a fare un giro intorno con la macchina, che fa il pilota tipo di rally intorno per far vedere che lui è un macio, eccetera. Beh, adesso ho deciso che vuole spegnerla. vuole spegnere la porta dell'inferno, questo grande cratere dentro il quale da 50 anni in realtà brucia un incendio. Il presidente ha detto che sarà spento, ma non è la prima volta che lo dice, quindi bisogna vedere se poi lo farà davvero. Mi viene da dire quasi peccato, perché è un'attrazione cioè una roba che se tu vai in Turkmenistan, no Mauri, stai pregando?
No, stavo leggendo questo discorso dell'INPS e la quarantena.
Hai trovato?
A quanto pare.
No, aspetta, Mauri, non tutto adesso.
A quanto pare.
Super classico Radio Rock Podcast.
C'è un'ultima ora che riguarda Novak Djokovic, che arriva da Sky di G24, ma insomma stanno riportando anche altri. Ha vinto il ricorso che aveva fatto e quindi è stato rilasciato. Il governo potrà ancora espellerlo volendo, potrà insomma fare un... però al momento è stato rilasciato, quindi è in Australia e potrà giocare gli Australian Open, quindi insomma non finisce, non termina la telenovela su Djokovic, che al momento pare che potrà giocare. È stato rilasciato dall'albergo detentivo nel quale era bloccato in attesa di un eventuale rimpatrio, prima di sapere insomma l'esito, che poi appunto è stato comunicato, cioè la vittoria del ricorso che aveva fatto rispetto alla decisione del governo australiano di non ammetterlo. Adesso c'è quindi rispetto all'ammissione ha vinto lui sostanzialmente, ora si gioca un'altra partita che è quella dell'espulsione, cioè potrebbe essere espulso. Insomma è una questione, devo dire, partita male e portata avanti forse anche peggio per certi versi, quindi vabbè, vedremo che succederà. Insomma, allo stato delle cose lui è libero, è tranquillo, è in Australia e può iniziare i suoi Australian Open.
Assolutamente, per carità, però ci sono degli aspetti proprio che fanno acqua da tutte le parti.
Sì, direi
compresa
di
sta santificazione, elezione a modello e supereroe l'unico paladino della libertà.
Questo è
veramente squallido e vergognoso. Come è vergognoso il fatto che ci si è preoccupati del luogo in cui lui è stato tenuto in questi giorni e qualcuno ha alzato la mano facendo notare che quel posto viene utilizzato per tutti i migranti. Nessuno ovviamente ha mai detto niente fino a ieri,
sì.
C'è Djokovic e diventa un posto.
È anche, ma potrebbe essere anche un modo, no, per accendere i riflettori su quella situazione lì.
Vediamo da dopodomani.
Volevo
aggiungere qualcosa all'intervento del collega sulla scuola. Sì. In realtà, sì, la situazione a mio avviso è molto più, diciamo, difficile di come l'ha descritta.
Sì.
E volendo riassumere in poche parole, basta leggere la favola I vestiti nuovi dell'imperatore.
Sì.
Ecco, quella è la situazione.
Re nudo.
Marcello, ciao.
Marcello, ciao. Allora, attenzione, 3899 106 600, poi vi devo dire alcune altre, vi devo dar conto di alcune altre notizie interessanti lette qua e là sulla rete. Allora, vediamo un po'.
Buongiorno a tutti. Buon anno, ben trovati. Ottima musica. 11 dicembre faccio la terza dose, poi una settimana di malore, febbre, raffreddori. Al termine della settimana ho perso l'olfatto, mi sono accorto che non sentivo l'olfatto, l'ho recuperato dopo 20 giorni. Quando ho fatto il vaccino nessuno mi ha detto di prendere tachipirine o prendere accorgimenti particolari, per cui ho segnalato la cosa perché io mi sono spaventato.
Ho capito. Com'è finita poi la cosa? Hai avuto il COVID?
Aspettate.
Chissà, chi
tra poco
ce lo svelerà.
Per quanto?
Tutto, c'è uno scrittore ugandese, questa è una notizia drammatica, però uno scrittore ugandese in Uganda che è stato arrestato e torturato. Perché uno se lo dovrebbe ricordare quando diciamo, perché siamo in un regime.
Sì,
perché
esatto.
Allora, in Uganda lui ha fatto alcuni tweet contro il presidente ugandese, lo sono andati a prendere a casa, lo hanno arrestato e torturato.
Vedi?
Per alcuni tweet.
Così.
Non è l'Uganda l'unico paese in cui purtroppo avvengono ancora,
no,
anno 2022, queste robe, però in Uganda succede. Lui come si chiama? Di nome si chiama Kakwensa. Di cognome si chiama Rukirabashaya.
È uno scrittore.
Rukirabashaya. Kakwensa Rukirabashaya è in prigione da oltre 10 giorni e ha subito torture per aver dato del ladro al presidente Yoweri Museveni. Ora voglio dire, magari quello lì si è risentito perché dici io non sono un ladro, però ci sono i tribunali,
vabbè, sì,
no? Uno ti faccio causa, no? Ti chiedo dei danni, risarcimento dei danni, no? Magari
è comprensibile,
però,
che ci si possa rimanere male, però addirittura
buttarlo in galera e torturarlo non mi sembra proprio la soluzione migliore. Tra l'altro c'era un articolo interessante che riguarda il suicidio, e ci sono 20 paesi ancora nel mondo in cui commettere il suicidio è reato. cioè nel senso anche compierlo, però se lo compi poi non ti possono più arrestare tendenzialmente.
E come lo commetti?
Cioè che senso? Se tu provi a suicidarti, ti arrestano perché
e
non
vivi?
Lo... è un tentativo di omicidio di te stesso praticamente. Quindi uno di questi è il Pakistan, se ne sta parlando ultimamente perché il Parlamento sta facendo un procedimento per depenalizzare il tentativo di suicidio. Però ci stanno tanti, sono prevalentemente stati africani e prevalentemente della zona del Corno d'Africa, insomma dell'Africa dell'Est. Però c'è anche qualche stato asiatico, insomma ci sono diversi stati, e poi tra cui c'è anche il, appunto il Pakistan, e vogliono, è una cosa un po' strana, no? Perché c'è uno che si suicida, perché poi tra l'altro dici no, anziché aiutarlo, sì. Magari lo sbattiamo pure in galera, perché oppure gli facciamo pure affrontare un processo perché ha tentato di suicidarsi.
Sì,
quindi,
diciamo,
vabbè,
che non è
una di quelle cose.
La via migliore per cercare di capire cosa è accaduto è cercare di aiutare una persona in quello stato.
No, e i più popolosi tra questi stati sono il Pakistan, come abbiamo detto, poi Nigeria e Bangladesh. Fino a pochi anni fa anche India, Cipro, Libano, Singapore e Cayman erano puniti i tentativi di suicidio. Adesso piano piano, insomma, in tutto il mondo si sta depenalizzando, però ancora rimangono alcuni paesi in cui poi c'è questo io non me lo ricordavo per niente, però eppure 1992, sono passati 30 anni, era proprio i primi di gennaio, l'8 di gennaio se non ricordo male, 30 anni da quando Bush padre vomitò addosso al primo ministro giapponese.
Perché?
Vomitò addosso, sì.
Ma perché faceva schifo?
Vabbè, era influenza,
diciamo. No,
a quel tempo
avuto
un
per quello.
A quel tempo faceva schifo.
Allora, praticamente, come fu la storia? Raccontiamola.
Ha mangiato un sushi.
Raccontiamo
male.
La storia. Praticamente era durante un ricevimento a Tokyo, in onore della visita di George padre.
Quindi gran cerimonia.
Gran cerimonia. Lui era accanto al primo ministro giapponese. E cosa accadde? Praticamente
bello.
Ci fu un momento... Si sentì male. Poverino, aveva un'influenza intestinale in quei giorni.
Ma non c'ha nà, mettete malattia.
Lui era, voleva esserci, no? E quindi a un certo punto, tra l'altro, questo momento in cui appunto vomitò addosso al presidente, al primo ministro giapponese, fu raccontato in commedie, serie animate e programmi TV americani, ma soprattutto in Giappone. In Giappone è nato un termine da quell'episodio lì che si chiama Bushusuru.
Bushusuru,
Bushusuru vuol dire fare la cosa che ha fatto Bush, cioè vomitare sugli altri.
Bushusuru,
cioè è diventato un termine gergale, cioè Bushusuru. Tu dici Maurizio Bushusuru vuol dire che Maurizio vomita sugli altri, sostanzialmente, sugli altri, no? Sì. Cioè fa quello che
Bushusato.
Ha fatto. Sarebbe il padre, praticamente, sarebbe, no? Il padre di Bush, figlio, cioè padre e figlio, ovviamente.
Il padre.
Praticamente aveva 67 anni, era candidato per un secondo mandato che perse, forse proprio a causa
di
questo incidente là, di quel
Bushusuru.
Praticamente si trova in Giappone insieme alla First Lady Barbara Bush, una delegazione di funzionari governativi nell'ambito di un viaggio di 12 giorni nei paesi asiatici per rafforzare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti.
Come è andata la missione? Io ho fatto un Bushusuru.
Allora, stava partecipando a una cena, 135 invitati, diplomatici.
Che
c'è anche un video, ragazzi, che è bellissimo. C'è un video che è meraviglioso.
Ma pensa che lui lo dice a quella mi sento poco, eh?
Esatto.
No, mi sento come
ragazzi, però succede, può succedere. A me è successo una volta, cioè è raro che succeda, però mi è successo una volta, mi ricordo, stavo su 58, che non esiste più, a Piazza Capri,
che non esiste più,
con un amico mio,
l'hanno tolto,
che non esiste più,
che non esiste più.
E ho fatto appena a tempo a scendere dall'autobus, arrivato a capolinea, ho girato l'angolo e ho vomitato.
Papasciuru.
Mamma mia, quanto mi fa schifo vomitare a me. Io è una cosa che odio vomitare. C'è gente che adora vomitare.
No,
chi
perché?
Vomita,
in che senso?
Chi è che adora vomitare?
No,
dai,
ti spiego perché.
Uno che sta male, poverino.
Persone mi dicono che dopo continuiamo con l'aneddoto. Persone mi dicono che quando vomiti poi stai meglio, no?
Sì, e quindi io non ci riesco.
Gli piace vomitare perché dicono poi sto meglio, no? Io non ti giuro, è una cosa che detesto proprio. Una cosa che
riesco
ho sempre odiato. In più quando poi tu un'altra volta, sai, mi capitò qualche anno fa, che stavo arrivando a casa, mi sentivo poco bene, stavo arrivando a casa, ho detto beh, mo arrivo a casa e vomito, perché era chiara, certo, la gola, l'aria. E invece che ho fatto, raccontateci dove avete vomitato, 3899 106 600, forza.
No, raccontateci qual è la vostra bushu suata,
la vostra, allora, sopra, sopra chi avete vomitato, forza, 3899, avrete vomitato sopra qualcuno. Su. Io invece stavo tornando, guarda, parlo di poco tempo, forse 5 anni fa, qualcosa, non più 6 di 10, anni fa, comunque. Meno di 10, più di 5, meno di 10.
Calma.
Stavo tornando a casa e ero quasi arrivato a casa. Ce l'avevo qua. Ma? Avevo un chilometro da casa, mi sono dovuto fermare, ho vomitato a mezza strada.
Però, vabbè, però hai aperto lo sportello.
Sono stato molto elegante, nel senso che mi sono fermato, mi sono accostato un attimo alla strada. Ho aperto lo sportello, ho vomitato.
Caro?
No, no, no. Ho vomitato per terra. Ho chiuso lo sportello e sono ripartito.
Tra l'altro, paghi le tasse, quindi
sereno,
hai
pago le tasse,
pulizia.
Sono una persona per bene, pulita. Oh, e così bisogna fare. Peccato perché ero quasi arrivato a casa. Comunque, raccontateci il vostro bushusuru, se volete. Perché ognuno, ricordiamolo, ha un, come dicono i giapponesi, ognuno è il bushusuru di qualcuno. Radio Rock Podcast. Sono proprio una band, come dire, molto molto Talking Heads, evidentemente, poi ci sono anche altre influenze, ma quella della band di David Byrne mi sembra, insomma, abbastanza evidente. Sono una band post-punk, evidentemente, che debutterà il prossimo 21 di gennaio, quindi fra poco più di 10 giorni, con il suo album di debutto, appunto, The Overload, che segue da circa un anno il loro EP intitolato Dark Days. Finalmente debuttano con un album vero e proprio, dopo appunto il primo EP, il primo album in studio, The Overload. Loro si chiamano Yard Act e sono di Leeds, quindi sono inglesi. Allora, vediamo un po', 3899 106 600, vi abbiamo chiesto di raccontarci delle vostre vomitate, se avete avuto un, com'era?
Bush Suru,
cioè un momento in cui avete fatto il bush della situazione. Poi vi racconteremo meglio come è andata esattamente la cosa. Tra l'altro c'è un video che è meraviglioso, è esilarante. Cioè, si vede lui che si accascia come se fosse morto, si accascia su se stesso prima, si vomita addosso e poi si gira e vomita sul primo ministro, il quale praticamente non si muove, perché non sa cosa fare, se lo trova in braccio.
C'è
una
signora molto anziana, credo la mamma, che corre dietro.
Ma la mamma di chi?
La mamma di qualcuno.
Una signora non orientale.
È una mamma.
Con i capelli bianchi.
Sarà la moglie, no? Barbara Bush. Barbara Bush.
La più vecchia di lui.
Allora, le dichiarazioni di Mourinho post partita, 70 minuti merito suo, ultimi 20 minuti colpa dei giocatori. Poi questo Luigi, poi non ti ricordi di Ken Saro-Wiwa, il poeta nigeriano, un eroe dei nostri tempi, da A Sangue Freddo, il teatro degli orrori. Allora, Andrea scrive: in una serata poco sobria, ero in discoteca. Però, ragazzi, poco sobria, devo dire la verità, è facile, no? Poi che si verifichino queste cose.
Sì.
Le più belle sono quelle quando meno te la spiego, quando non è atteso. Perché se
io sono il bushusuru.
Io sarei bushusuru. Vi siete ricordati?
Però,
io ho detto i miei bushusuri.
Però con animale, vale?
Con animale.
Una cosa
sopra un animale.
Cavallo.
Io con...
sopra un cavallo.
Sì, una cosa strana. Ma
a cavallo del cavallo.
Ragazza. Peggio ancora.
Aspetta, fai io raccontare.
Peggio ancora. Sardegna. 1900 credo 90,
sì, a quanti estate, chilometri 95? Da Montella?
Beh, parecchi stavolta.
Sì.
Festa, sì, molto alcolica in una tenuta, sì, appena fuori Santa Teresa de Gallura. Se siamo bevuti, penso non...
E so, poi certo avete punto... ritenuto opportuno andare a cavallo?
Certo. No. C'erano sti cavalli liberi per sta, liberi per sta tenuta. Allora, a un certo punto io, dopo
ehi,
aver
dai, vomitiamo addosso a un cavallo,
tiraio di volte, se, a, aver
schifo
bevuto ancora,
fai.
Arrivo, dico, aiutatemi. C'era la vasca dell'abbeveratoio,
sì,
e io ho chiara questa scena di me in un posto che vomito dentro e il cavallo accanto che beve. Una roba.
No.
Che se ci penso mi viene da rivomitare.
Porca puttana.
Però l'ho detto, l'ho fatto. Ho bushusurato.
Però sei stato
cavallo.
Onesto. Vai, Maurizio, il tuo bushusuru, vai.
No, vabbè.
Ricordiamo cos'è il bushusuru. In giapponese, bushusuru vuol dire fare quello che ha fatto Bush, sostanzialmente. Cioè vomitare addosso al primo ministro. Quindi a qualcuno, vai.
Anch'io, guarda, fatalità. Anch'io in Sardegna, sì, militare. Ho un
anche tu in Sardegna,
anch'io in
Sardegna. Anche io in
Sardegna.
E quanti chilometri da Montella stavolta?
Bravo, Mauri.
Stavo a Cagliari. Direi
bravo,
Mauri. Insomma, vabbè, ho un appuntamento con questa ragazza bellissima. Appuntamento in mai sperato.
Ma stai facendo il car, Mauri?
No, no, ero già militare assegnato.
Graduato, diciamo, no?
No,
tenente,
graduato no, no.
Eri assegnato, era, Mauri.
Potevi dire, puoi dire che era a beneficio della storia, puoi dire che eri tenente, sottotenente.
Sottotenente.
Puoi dire che no, eri tenente assegnato, puoi dire.
Eri sottotenente assegnato, vai.
Ero sottotenente assegnato.
Bravo, bravo Mauri.
Non ricordo anch'io. Del distretto militare di Cagliari, sì. E insomma esco con questa ragazza.
Bella ragazza.
Tra l'altro bellissima.
E poi eri incontrato, no? Qualche giorno fa, mi dicevi.
No, l'ho rincontrato dopo qualche anno.
È la stessa che 2 settimane fa hai piombato alla stazione Termini nei bagni.
Attenzione Maurizio, no, Maurizio, dai, no, attenzione.
No. È lei, quella è un'altra.
Quell'impermeabile.
Impermeabile.
Vabbè, lasciamo perdere.
Va bene. E insomma, beh, usciamo, bevo l'acqua, mi va
per pasticcio, Mauri, che pasticcio!
E gliela rispondo.
Ma come l'acqua? No,
vabbè, però l'acqua non aspetta, è.
È andata per traverso.
Hai collassato, vomito.
Non è un buciusuru,
no,
Mauri.
Era acqua.
Non è un buciusuru.
Ma allora di che cosa ti appropri?
Non parliamo di buciusuru.
Di che
cosa ti stai appropriando?
Non andare a toccare il buciusuru altrui.
Dai, insomma.
Perché quello è
il buciusuru.
No, è quello, non è un buciusuru.
Tu al massimo è un'acqua sura.
Allora non devi andare a mettere il naso nel buciusuru degli altri.
Come il cavallo che succhi tutto il guscio su Romino. Dai,
allora, Mauri. In una serata poco sobria, ero in discoteca, ci scrive Andrea, non sapevo dove vomitare, benissimo, l'ho fatto nel secchiello portaghiaccio.
Bravo! Oh,
quando
bravo.
Siamo brilli siamo capaci tutti a fare.
Bravo!
Buongiorno
bravo,
ragazzi, bentornati.
Oh, Lorenzo,
io non ho vomitato addosso a nessuno, però una notte, siccome anche io odio vomitare,
sì,
mi dà proprio fastidio.
Sì, è brutto.
Ho trattenuto talmente tanto questo vomito,
poi gente che
è uscito dal
culo,
avanti. Ho vomitato
dal naso.
Ma è vero che la mattina quando mi sono andato a soffiare c'avevo un pezzo di zucchina nel naso.
No, va culo, dobbiamo entrare nei particolari.
Però Lorenzo, non esagerare poi,
minestrone vomitato a tutti.
Vabbè, ho capito, però ragazzi, c'è gente che gli piace,
certo,
gente che si eccita.
Ma che sei eccita?
Ho visto un video su YouPorn.
Ma devi morire tu e quelli che guardano questi video. Schifosi.
Meno male che la zucchina l'aveva mangiata a fette. Perché...
Maurizio, allora, io ho vomitato in facoltà ad ingegneria, ci scrive Carla. Oh, che bello, le vomitava.
Sì, no, dove? Aspetta.
Ingegneria.
Ingegneria.
Ma al bagno non va.
A Cagliari,
vale.
Cagliari.
Quanti 40
chilometri da Montella. Dopo una notte piuttosto alticcia, ci scrive appunto la nostra amica Carla, ho seguito 2 ore di scienza delle costruzioni dalle 8 di mattina. Fine lezione, mi sono alzata, sono andata in bagno, ho vomitato verde, mi sono andata una sistemata e sono uscita come se niente fosse. E via. Anche perché poi, al di là dell'alito che può non essere di rose, però dopo che hai vomitato, effettivamente in molti casi stai
meglio.
Stai quasi bene, sei quasi meglio. Vai, sentiamo, quasi meglio.
Prima volta allo stadio avevo 10 anni, talmente tanta le emozioni, in macchina c'era mio zio, mia zia, mio padre.
Sì? Bello,
mia madre, io.
Bello, questo mi piace.
Niente, ho vomitato da dentro la macchina, ho sbattato tutti quanti.
Bravo, bravissimo.
Morelli.
Allora, ti devo dire la verità: oggi sceglieremo la vostra migliore vomitata.
La vostra migliore busciurata.
Bravo, busciurata. Alle ore 9 noi eleggeremo con il primo trofeo Busciurai d'argento.
Sì. Non d'oro questa volta.
Me ne sono ricordata
allora,
un'altra.
Adesso la diciamo. Prima, Mauri, per favore, puoi fare. Tu sai fare quello che vomita? L'imitazione di quello che vomita?
Sì,
certo. Prova. Bravissimo. Allora, adesso tu fai Bush e Ale fa il primo ministro giapponese. Vogliamo ricostruire, perché questa è una radio. Non possiamo farvi vedere purtroppo quello che è accaduto. Ma possiamo ricostruirlo fedelmente.
Certo.
Vai. Allora, aspetta. C'è tutto un brusio di fondo. A un certo punto, vai.
Palco Shinto. Dannazione. Dichiaro quella agli Stati Uniti per busciolata. Vaffanculo, te Bush e tuo padre. Pule. Vota.
Che porco Shinto.
Vabbè, bestemmiato in.
Vabbè. Lasciamo perdere. Allora, sentiamo, vai. Sì, penso di sì. Vai.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Io non ho vomitato addosso a nessuno.
Era una zitta.
Dopo una serata altamente alcolica, ho vomitato
allora.
Nella cameretta dell'allora mio fidanzato, che poi vabbè è diventato mio marito, alle
4
del mattino, con i genitori che dormivano nella stanza accanto.
Non è male.
Posseduta. E lui poverino ha dovuto pulire tutto.
Allora senti, sai che quando ha detto cameretta per un attimo ho immaginato che aveva vomitato nella cameretta dei bambini, e l'ho trovato una cosa molto poetica. Nel senso, una mamma di famiglia con magari 2 bambini che però una sera decide di andare fuori, si ubriaca, torna a casa e vomita nella camera dei bambini.
Ho capito, meravigliosa. Vomitato dopo una peretta.
Che vuol dire? Perché? No, non vuol dire nulla. Allora attenzione, vai, sentiamo, vai. Non vuol dire assolutamente nulla, vai.
Dopo una peretta si fa
Pescara Roma, e ero seduto vicino a una ragazza, più o meno della
vicino
mia
età,
probabilmente universitaria. e niente, non ci siamo scambiati una parola per tutto il viaggio.
Non ci siamo scambiati parole.
Certo, bravo, bravo.
Questa qui mi si gira e mi dice: oddio, mi sto sentendo male. Dico, vabbè, dai, non ti preoccupare, non è niente, che c'hai? Il tempo di finire la frase, questa si gira verso di me, e mi vomita sopra la patta dei pantaloni.
No! Ma no! Perché? Vabbè. Che poi si fanno delle cose un po' in consulta, devo dire, quando si vomita.
Perché sulla pasta?
La patta dei pantaloni. Vabbè, ma poi devo trattenere, va bene, ma ti
scusa, gira
l'altra parte,
sul corridoietto, perché vomiti addosso a questo? Radio Rock
Podcast. Bla 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 bla. Pretty Songs, loro sono i Bob Villain su Radio Rock. Intanto vi ricordo che Radio Rock è su Twitch. Vai su www.twitch.tv/Radio Rock 106.6 oppure cerca semplicemente Radio Rock 106.6 per guardarci e interagire con noi. Iscriviti al canale Twitch di Radio Rock così da non perdere nulla e tutto ciò che accade nei nostri studi. Salutiamo anche gli amici di NSL TV che ci mandano in onda sul canale 74.
Ciao Ludo.
Del Digitale Terrestre. Ciao Ludo.
Ciao,
ciao ragazzi,
Ludo.
Di che parliamo questa mattina? Sono di Rocchi.
Bush su Ruccio. Fare quella cosa che ha fatto Bush al primo ministro giapponese, cioè vomitargli addosso.
Sì, è accaduto esattamente.
Quando avete fatto il Bush su Ruccio?
Io ho perso completamente la nozione di questa roba qua. C'è anche
finora
un
mia più
bellissimo
comunque,
video. Praticamente a un certo punto si vede lui che era seduto appunto alla destra di Miyazawa, il primo ministro
Emilio Zawa.
Praticamente si fa, cioè c'erano proprio le immagini chiare, lui sembra quasi perdere i sensi, poi vomita addosso a se stesso, sì. Poi si gira e si fanno delle cose effettivamente irrazionali che proprio secondo me non sono pensate dalla testa, no? Cioè si fanno proprio così distinto, certo. Perché se no non, cioè, tendenzialmente non andresti a vomitare su un altro, no?
No.
E quindi che succede? Che lui vomita sul primo ministro, che rimane assolutamente impassibile. Arriva sua moglie, quindi la moglie Barbara Bush, si alza dal proprio posto, gli copre la bocca con un tovagliolo, mentre altre persone si avvicinano per assisterlo. Infine Bush scivolò cadendo a terra.
Sul
quando
polca,
si puttana, riprese, Bush disse, scherzando al suo medico personale, di farlo rotolare sotto al tavolo e lasciarlo lì, che la scena non fosse finita.
Pensa che imbarazzo.
Esatto. Nel giro di pochi minuti fu aiutato ad alzarsi, accompagnato da alcuni uomini del Secret Service, uscì dalla sala, ritornò nel palazzo di Asakusa, la residenza del governo giapponese, Asakusa Rubra, esattamente,
esatto.
In cui alloggiava senza bisogno di un'ambulanza, e il giorno dopo ci fu una persona che chiese di rimanere anonima, però, che raccontò al New York Times che Bush era diventato bianco come un lenzuolo, stava chiaramente svenendo prima di finire sul pavimento della sala. Dopo l'incidente i suoi medici dichiarano che si è trattato di problemi gastrointestinali, che si è anche cagato addosso proprio, non lo so. Forse, non so,
ma che cattiveria è,
completa il quadro,
lo ha detto il premier,
non lo so,
però sarebbe bello parlare
a George, ti sei pure cagato addosso,
parlare, ragazzi, però
cazzo,
che vi devo dire, non aveva avuto bisogno di partire alle cure mediche, ma soltanto di farmaci per curare la nausea. Il giorno dopo si presentò davanti ai giornalisti e ai fotografi un po' indebolito, ma di buon umore. Disse che si era sentito male già prima della cena, durante un incontro, quindi non gli ha fatto male il cibo che hanno preparato i giapponesi, ma insomma raccontò che appunto di aver creduto che il problema fosse risolto dopo essere andato in bagno. Evidentemente no. Si scusò con Miyazawa per l'accaduto dicendosi mortificato e con tutte le persone presenti. I suoi impegni furono cancellati e fu sottoposto a un elettrocardiogramma di sicurezza. Quello che accadde strano, praticamente, che gran parte dello staff di Bush si era passato l'influenza in quei giorni, a proposito di virus che passano, no, eccetera. Bush però era sempre stato bene, ha fatto anche jogging in un paio di occasioni e poi all'ultimo gli è venuto sto Bush Suru praticamente, e quindi è andata così. Quindi immagini che poi fecero il giro del mondo, parliamo di 30 anni fa, con Bush Suru. Cioè si è cominciata a usare questa espressione appunto quando tu vomiti addosso a qualcuno, è il Bush Susuru. La vicenda è naturalmente comparsa più volte in Saturday Night Live, ripresa dal, nel comico film, nel film comico Hot Shots 2 del 93, in cui il presidente degli Stati Uniti, non propriamente presidenziale, diceva al primo ministro giapponese di non sentirsi troppo bene per via dei suoi problemi all'intestino. Nell'episodio pilota della serie animata King of the Hill 1997, il protagonista Hank Hill diceva che la città di Detroit, famosa per l'industria delle automobili, non ha più alcun orgoglio da quando George Bush è andato in Giappone a vomitare sui dirigenti. E la scena è citata anche in un episodio dei Simpson in cui compare proprio George Bush che, litigando con Homer Simpson, gli dice: ti rovino come un ricepimento giapponese. Diciamo, situazioni così. Sentiamo un po' chi c'è, vai. 3899 106 600, vai, ripartiamo da qui. Oddio, mamma mia, qualcuno ci scrive, aspetta, che...
Allora, i miei nipoti si sono praticamente vomitati uno sull'altro. Bello. Frank e Milo avevano tipo 5 anni 8 anni in macchina.
Che storia.
Uno ha fatto una scoreggia, l'altro ha sentito la puzza, ha vomitato su Milo ha vomitato su Franky. Franky appena ha sentito il vomito addosso ha rivomitato.
Franky con sto olio, di chi è? Ma chi è Franky?
Vito e Frank, ma è una famiglia mafiosa italo-americana.
Però è tutto partito dalla scureggia.
Franky, mi sta vomitando addosso, Franky, non scorreggiare.
Minchia, Franky, mi sta vomitando addosso.
Vito, allora che stai facendo?
Io ti sparo.
Vito, va in cogna te.
Va in cogna di Vito. Vito Uzzo.
A me, fortunatamente, non è ancora mai capitato di farlo in pubblico.
Bello, bello. Bravo, questa bravo, non è male. Questa non è male, una bella gag.
Buongiorno,
vai.
Radio Rock.
Ciao, buongiorno.
Io a parte so come Emilio, cioè preferisco non vomitare e continuo a star male invece di vomitare. Fa una cosa strana mi è successa, cioè ho 18 anni,
sì.
Lezione di scuola guida.
Scuola guida.
Una certa l'istruttore mi fa: guarda, accosta di qui. Vabbè, mi dovrà far parcheggiare. E mi accosto, questo scende, vomita, e risale come se niente fosse. E continuiamo la lezione.
Bello, no, bello, bella lezione, devo dire la verità.
Aperti,
infatti, vai, sentiamo.
Guidavi di allora, merda, ragazzi, comunque. Il mio bush usuro è questo.
Sentiamo.
Tantissimi anni fa, partiamo con la moto, io e mio amico, per andare in Grecia.
Allora...
carichi, partiamo presto la mattina, ci fermiamo all'autogrill, facciamo colazione, un bel cappuccino, e il cornetto, poi il freddo sulla pancia della prima mattina, praticamente ho vomitato dentro al casco che mi è rimbalzato tutto in faccia.
Grande. Che schifo, orrendo, ragazzi, ma che dà?
Allora, io una volta in discoteca ho vomitato sulla mano e l'ho ringoiato per
ma Mauri si è sentito male. Mauri, che ti accade, Mauri?
Quindi lei ha lei è perfetta.
A vomitare tutti?
No, perché lei ha fatto il bush usuro
su se stessa.
Ribussurato.
Se l'è già se l'è pure ringoiato.
Sei un genio.
E poi effettivamente, Mauri, stavamo dicendo prima del caffè, no? Il caffè amaro è una questione di abitudine, no? Nel senso che se tu non sei abituato a berti il caffè amaro, io sono 10 giorni che bevo amaro e ancora mi fa schifo. Ci si abitua a tutto, Mauri,
Mauri.
Ci si abitua un po' perché tu non sei abituato a quante cose uno si beve che fanno schifo e invece se sei abituato a berle ti piacciono. Dai, poi
si è autobussurata.
Halloween post 2000, ubriachi marci alla metro, il tizio ci batte i biglietti e uno dei miei amici tutta risposta gli ha vomitato addosso, scappati nella notte. Poi ancora, vai, sentiamo, vai.
Ragazzi, buongiorno, mi avete fatto in mente la mia vomitata più bella, perché con molto stile. Stavamo al ristorante,
stile.
Abbiamo bevuto come se non ci fosse un domani. Uscendo dal ristorante, ne mettiamo a chiacchierare là fuori così.
Sì.
E io mi ricordo che stavo parlando, raccontavo un aneddoto, qualcosa. A un certo punto mi giro tranquillamente, sbratto addosso all'albero e continuo a parlare, proprio con molta semplicità.
Ma vi dicevo?
La faccia dei miei amici intorno, eravamo 5, ancora me la ricordo, cioè,
però
sono rimasti proprio, dice tu non sei vero, cioè, non è possibile, eppure che stavo storia, meglio.
Questo è il testimoniale.
Stavo veramente bene.
Meglio. Bene, grazie.
Il testimoniale è che le cose semplici sono sempre le migliori.
Le più belle, sì, certo. È vero, certo, Mauri. Le più belle. Loro si chiamano Low dall'album Hey What.
Radio Rock Podcast.
Culture of Fire, loro sono i Lordi su Radio Rock. Tra le nostre 15 novità, la formazione hard rock finlandese ha reso disponibile questo nuovo box set che si chiama Lord Diversity, forse potremmo dire. Lo scorso 26 novembre ci sono 7 CD di soli brani inediti, quindi praticamente era complesso.
Stanno a posto per i prossimi 10 anni,
a posto, diciamo, siete che c'erano avevano parecchia roba che non sapevano che farci. Hanno detto: sai che c'è? La mettiamo tutta insieme e la facciamo uscire tutta insieme e via. E non se ne parli, e non se ne parli più, mai ragazzi. Più. Non mai se ne più. Parli mai più. Allora, io a questo punto direi di chiamare al telefono, se siete d'accordo, un convocare. Nostro amico. Per quella che sarà a tutti gli effetti, la prima. Il primo appuntamento telefonico del no, non è il primo. Che cazzo sto dicendo?
Non è, abbiamo... Aspetta, non è il primo, ma no, il primo a ranghi completi. Sì.
Bravo, bravo, quello volevo dire. Quindi il è... primo appuntamento sì. Telefonico a ranghi completi nel The Rock Show per lo studio call. Benissimo, quindi diamo il buongiorno al
buongiorno,
nostro dottor Call. Come stai,
buongiorno,
Roberto?
Buongiorno, dottore.
Bene,
tutto
beh,
bene.
Sono tornati Fab Four.
Sì, beh, sì, diciamo siamo sì, tre, però sì. Sì, quattro con te, esatto, sì.
Certo. Allora, con me quattro.
Aspetta un attimo, Roberto, come c'eravamo sistemati? Tu chi facevi? Non mi ricordo bene. Io sarei Ringo, al limite.
Io posso fare Yoko Ono?
No, perché poi...
Beh, bravo, bravo, sì, il culo piatto ce l'hai, vabbè.
Poi ci rimane uno fuori, però, vabbè. Vabbè, poi ci mettiamo d'accordo bene, adesso vediamo un attimo. Senti, come stai? Tutto bene?
Io faccio Paul più che altro perché oltre che leader è ancora vivo, quindi tutto sommato sì, vorrei sì. Fare uno che
muore.
Ti
conviene, muoio io su.
Muori tu, quindi muoio fai John io. Lennon, che fai? Sì. Fai muoio puoi fare presto. Anche George Harrison, scegli
no,
tu.
Muoio prima.
Bella passeggiatina a Central Park, abbiamo risolto.
E via, e
voilà.
Allora, caro dottor Cole, come stai? Tutto bene? Siamo rientrati a pieno titolo nei ranghi, già oggi 10 gennaio, quindi festività finite.
Sì, sì,
ti lavora la grande.
Sai che io ho lavorato anche durante le feste, sì, sì. Stavo riflettendo su quello che è successo anche a me nel lontano 2001
sì.
A proposito di vomitazza
di Bushusuru.
Vai. Esatto, questa ve la devo raccontare. Allora,
cioè, vedi che stavi facendo qualcosa in bocca a qualcuno, cioè tipo stavi lavorando.
No, guarda,
tipo che stava lavorando.
Ma come ti permetti?
Che sì, stai facendo qualcosa in bocca a qualcuno.
No,
svilire
la professionalità del dottor Collo. Dai Maurizio mio, cioè,
partiamo
vai.
Con il piede buono.
Stai facendo spoiler, per fortuna nessuna delle due.
Beh, dottore Collo, forza.
Adesso vi dico quello che è successo. Sono partito con un paio di amici per andare a festeggiare nel 2001 quello che era, ahimè, quindi in epoca ormai tipo anteguerra, lo scudetto della Roma. E siamo partiti per Tenerife. La mattina, una ricca colazione, uno di quei giorni, si decide di andare a fare una gita per vedere un vulcano.
Sì.
Jeep da 6, eravamo noi tre e poi altri tre inglesi dietro. Io ho il posto davanti.
Bene, ottimo.
Dopo ero mangiato tanto, belle curve, a un certo punto, conati, in salita verso il vulcano, una vomitata enorme, tutta in faccia all'inglese che era dietro a me.
Dai, alla grande,
bella, bella.
Alla grande. Bene. Non è male, devo dire.
Hai tenuto alto l'onore italiano.
Bravo.
Sai quando sento parlare di curve, mi ricordo sempre che la parola curva in polacco, se non sbaglio, si
no, in rumeno. In rumeno vuol dire prostituta.
Allora, mia nonna, 97 anni, mi raccontava sempre questa cosa bellissima, che una volta incontrò un rumeno. Lei era giovane, cioè aveva, fai conto, 20 anni. Non so come cazzo ha incontrato un rumeno. Vai, comunque, ha incontrato questo rumeno e lei aveva un ciondolo al collo con lei si chiama Simona con la S del suo nome. Allora questo ragazzo, per fare così il galante, le ha detto: guarda, che cos'è quella S che c'hai là? E mia nonna, credendo di fare la spiritosa, ha detto: questo vuol dire curva pericolosa. Che, però in rumeno curva vuol dire puttana. Benissimo, allora pericolosa. Puttana pericolosa. Allora attenzione, caro dottor Cole, hai deciso quest'anno di dedicarti all'estetica del sorriso con la campagna Brave, il coraggio, ne abbiamo parlato già da soli soletti i primi giorni del 2022, però ci racconti bene, per chi se lo fosse perso, cosa vuol dire questa campagna Brave?
Allora, io appunto ve l'ho già accennato, è arrivato il momento di ripensare al sorriso, di pensare puramente alle cose semplici, come hanno detto pure Alessandro e Maurizio stamattina in apertura della trasmissione. Andiamo sulla leggerezza, abbiamo avuto 2 anni pesantissimi e si spera che a breve abbandoneremo le mascherine e si potrà tornare a sorridere, ad avere la voglia di avere il sorriso bello. Io sono per il bello, bisogna piacersi e quindi bisogna avere il coraggio di fare il salto, di non temere che l'estetica non sia alla propria portata, venire qua in studio, fare una chiacchierata senza alcun tipo di impegno e cercare una soluzione adatta per ritrovare il sorriso più adeguato. Bisogna essere felici, ne abbiamo il diritto tutti quanti.
A proposito di questo, e proprio per far capire che si parla a volte anche di micro imperfezioni che però possono essere assolutamente, oltre ad essere alla portata di tutti, ma anche vagliate come diciamo metodologia di intervento, al di là delle faccette, no? Ma anche Invisalign, se non abbiamo capito male in tutti questi mesi, alla fine può essere utilizzato anche quello come primo approccio ad una, passami il termine, odontoiatria estetica, cioè per sistemare esteticamente il sorriso.
Voi avete l'esempio lì, Emilio un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: Roberto, io mi vedo molto brutto, cosa posso fare? Ho pensato alla bacchetta magica, dopodiché però ho superato il pensiero alla bacchetta magica. Esatto, ho pensato all'Invisalign. Ecco, lui è il classico esempio in cui con un'impronta in 3D, una simulazione al computer del risultato finale, si sono prodotte le mascherine, il risultato ad Emilio è piaciuto, si sono prodotte le mascherine e in pochissimi mesi si sta andando a ridare la bellezza che spetta ad un uomo di tale portata.
Ma poi ragazzi, io personalmente devo dire la verità, adesso Roberto, a parte gli scherzi, senza volendone parlare seriamente, perché è una cosa anche seria, io quello che noto è che, e può capitare a chiunque di voi, no, magari prima di fare un passo di questo genere, magari che vi sentiate non bellissimi, anche brutti, diciamo brutti, poi fate un passo di questo genere e io mi guardo Brad Pitt, quindi voglio dire il passaggio è immediato. Vabbè,
è immediato, istantaneo.
Fatti i denti, faremo anche gli occhi.
Voglio lavorare piano. Sistemiamo pure gli occhi, va bene. Allora, caro dottor Cole, con cosa ci salutiamo quest'oggi? Scegli il nostro super classico di oggi, vai.
Oggi il super classico deriva da un regalo stupendo che ho ricevuto dal mio amico Ivan due giorni fa.
Grande Ivan.
Mi ha regalato un vinile edizione limitata di Houses of the Holy dei Led Zeppelin del 73. Sì. E quindi vorrei salutarvi con Dancing Days.
Bene, ottimo. Allora, grazie anche a Ivan che ha avuto questa idea.
Bene, ragazzi, allora Studio Call, Piazza Alberone 31, per info studiocall.com, il numero di telefono è lo 06 79 346, c'è anche un WhatsApp, sono velocissimi nel rispondervi se mandate appunto un messaggio al volo su WhatsApp al 334 840 7923. Grazie a Roberto Call di Studio Call e alla prossima. Adesso il super classico scelto da lui.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Zeppelin. Ciao Roberto, ciao.
Radio Rock. Super classico. Radio Rock Podcast.
Dancing Days da Houses of the Holy, loro sono i Led Zeppelin. Naturalmente io vi ricordo di scaricare l'app iOS e Android di Radio Rock, usala per ascoltare la diretta da smartphone e tablet ovunque tu sia, senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione. Con l'ultimo aggiornamento poi potrai conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni. Di che cosa si parla questa mattina? Di vomito, no?
In una sola parola, signori, Bushu Suruccio. Sì, cioè, quella cosa che fece Bush al primo ministro giapponese è diventato un modo di dire.
30 anni
cioè quella
sono,
collassata addosso, che se vogliamo è liberatoria, anche un po' affettuosa.
Abbiamo ricordato con affetto e con simpatia, no?
Con affetto,
l'8 gennaio 1992, di 30 anni fa, giorno in cui Maurizio, il presidente, l'allora presidente degli
Maurizio
Stati Uniti,
presidente.
Maurizio degli
l'allora.
Stati Uniti, Bush padre, Walker, Texas Ranger, quello là, ha praticamente diciamo, vomitato addosso al suo omologo, anzi al primo ministro nello specifico, giapponese. Mauri, tu hai un aneddoto in sospeso, vogliamo raccontarlo subito o più tardi?
No, più tardi.
Ma è un'ora.
Ragazzi, visto che parlate di vomitate, io ho vomitato nella sede centrale della banca che mi ha assunto.
Ottimo, sede centrale, proprio, volevi fare proprio le cose per bene.
Una serata alcolica pesante.
Ma perché
di vino
fate
in una
così,
regione
ragazzi?
Particolarmente indicata per il vino.
Ragazzo.
E
t'avevano assunto
praticamente
da poco.
Sono andato, ovviamente riempito tutta l'enorme bagno della sede centrale.
Enorme bagno.
Lindo e pinto.
Sì.
E sono tornato tranquillo, bianco come un cecio.
Bene.
C'è Paola
che è in grazie, che è in viaggio, soffre il mal di treno e già mi viene da vomitare normalmente, figurati oggi. Vi ringrazio tantissimo.
prego.
Allora, vediamo un po'. Marco dice: sta aumentando in carica le radioline che utilizzano le guide con il gruppo di turisti. Apro uno zaino, infilo la mano in automatico per prendere le riceventi e prendo un assorbente e prima di capire che non era usato mi sono vomitato l'anima. No, mazza, ma
addirittura.
Ma poi pure fosse stato usato, meglio ancora, no?
Ma mi bellissimo.
Dai, vai,
però a culo, va.
Ma è la vita, ragazzi.
È la vita, degli altri.
Vomiti, no, capito?
Ma vergognati.
Dai, ha vomitato questo nostro amico. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. E niente, per quanto riguarda la performance vomitoria, migliore, ricordo che una volta
parliamo di quello.
A Roma, un gruppo abbastanza in voga, la mia compagna voleva andare prestissimo perché voleva stare in prima fila a schiacciarsi, non lo so, vabbè, queste fisse, io l'accompagno di mattina abbastanza presto lì, pronti, loro preparavano gli stiscioni, io bevevo, bevevo, loro preparavano i gori, io bevevo, a un certo punto soundcheck, finisce il soundcheck, esce il cantante col tastierista e fa entrare alcune delle persone, tra cui anche la mia ragazza che mi chiama e dice Simone, Simone, entriamo, io mi rialzo, vado lì e insomma il tastierista comincia a cantare e ho fatto una cosa tremenda.
Dove?
Tutto quanto rosato per terra. Ah, mamma mia, incredibile.
Ragazzi. Però per terra, ragazzi, non stiamo parlando di vomitate in generale, stiamo parlando di quando fate bush sur, cioè vomitate addosso a qualcuno.
Che bello.
Che è diverso, ragazzi.
Se non mi ricordo male, Emilio, coniarono anche un altro termine giapponese che era il bushi, cioè era questo sushi che il bush aveva mangiato e che poi rivomitare e poi rimangiare un'altra volta.
Tra presidenti vomitini, bifolchi e scorreggioni non si sa come fanno a dominare il mondo gli americani. Foraccio, questo ha vomitato, mi è colpa sua.
Si è sentito male.
Vabbè. 10 anni, scrive Fra. Agosto, un caldo che ti si porta via. Arrivo al paese pomeriggio, perché già il giorno prima avevamo esagerato con amici dopo un esame. La sera al paese c'è festa. Mangiamo e beviamo a schifo con amici. Uno dei gruppi era talmente rovinato che in un bar scivola e gli salta un ginocchio. Viene portato a casa.
Che
scene sono?
Portato a casa.
Ma che scene? Vabbè, scene a casa. Vabbè. Viene portato a casa. Io e mio cugino con gli altri continuiamo fino alle 4 del mattino. Torno a casa, gira tutto. La carta da pareti è un corro al bagno, non arriva al water, attappo il lavandino con pezzi di mozzarella. Il giorno dopo, nel primo pomeriggio, ci rivediamo con mio cugino per farci un bagno e mi guarda e mi fa: ma ieri c'eri anche tu? Bellissimo. Però ragazzi, questa roba qua non è un tema, cioè bello per carità, quanto vuoi, un bellissimo aneddoto, però non è quello di cui stiamo parlando oggi. Stiamo parlando di un'altra cosa,
fuori tema, cioè il fatto del tuo amico che si è fatto male al ginocchio non c'entra nulla.
Va bene, vai, sentiamo.
Sintesi. Avevamo realizzato dei brownies con burro al THC e vabbè, siamo sentiti tutti male, però c'è stata questa ragazza che è praticamente svenuta, presa in braccio questo amico mio e poi lei ha vomitato, gli ha vomitato addosso.
Questo è giusto.
Ha vomitato addosso a lei.
È stato bello, sono vomitati addosso, non ci proviamo.
Buscio suro.
Va bene, a 17 anni, reale. Serata vino a casa dei miei amici, mi sono stuccato due romanelle alla goccia e quando ho vomitato nel bagno del mio amico ho preso tutto quanto tranne la tazza che è rimasta limpida. Sì, però anche questo, ragazzi, non ci siamo.
Allora,
vai.
Vado in Iran con cugina mia e il suo fidanzato sofisticato che non mi è stato mai simpatico a cena fuori. Ero venuta da Italia. Allora mi portano a un cena, un ristorante fighissimo. Portano pure un amico sofisticato per farmi conoscere, era la prima volta che vedevo. Niente, abbiamo finito di cenare, stomaco pieno, ridevamo, a un certo punto a me mi viene da vomitare, che non mi capita mai, vomito sul tavolo, sul piatto di questo qua che ha appena finito di cenare.
Bene, brava.
Cioè si gelò tutto, mi guardavano, cosa allucinante.
Pure discriminare questa
per così poco, ragazzi, solo perché ha vomitato nel piatto. anche, alla vedi che ho ragione, anche in polacco vuol dire puttana, curva, la usano intercalare come noi diciamo cazzo.
Ok,
soffrendo di crisi di panico ho dato di stomaco praticamente ovunque e su chiunque senza ubriacarmi, cioè ne fa motivo di vanto questa nostra amica.
Soprattutto lei non discrimina.
No. Lei se vede, conosce una persona nuova, subito vomita addosso.
Ragazzi, buongiorno.
Ciao.
3-4 mesi fa, prima che cacciassimo via colui che si riteneva il responsabile dello studio, sono stata male di stomaco. E lui riteneva che io dovessi continuare a lavorare perché secondo lui era una cavolata quella che dicevo. Nel momento in cui ho avuto il rigurgito, mi sono alzata, sono andata nella sua stanza e gli ho vomitato sulla scrivania.
Questo è il numero uno. Questo è il numero uno. Sai perché? Lo sai perché? Perché è il vomito volontario. Cioè, questo è il numero uno. Questo fa un salto quantico.
È finalizzato.
Cioè, è meglio anche di Buscisur. Sì. Cioè, non è che hai vomitato addosso a uno, hai vomitato addosso a uno apposta.
Per sfregio, bravo.
Allora, ragazzi, allora, nuova frontiera. Come raccontateci 3899 106 600 quando avete vomitato addosso a uno apposta.
Lo sfregio.
O pisciato, cagato, quello che mi pare. Addosso a uno apposta, Maurizio. Allora, i peggiori sono i bambini che ti vomitano in macchina, fuori tema. Tema, a patto che ti vomitino addosso, però. Cosa che credo
io l'ho fatto da bambino, ma no, perché mi mettevano sempre davanti proprio perché vomitavo. Poi allora mio papà mentre guidava: no, metti la testa fuori, metti la testa fuori. Il problema è che il finestrino dietro era aperto. C'erano i miei fratelli.
È vomitato sopra.
Eh sì, perché poi l'aria le ha risposto.
Vabbè, ragazzi, chiudiamo un attimo qua la prima parte del seconda parte del Drock Show. Continueremo ancora con tante vomitate nell'ultima ora insieme. Prima, però, c'è gli highlight. Di questa prima puntata del 2022, tutti e tre insieme. Highlights che naturalmente apriamo con la nostra. E mi ha levata. Guarda che è una testa di cazzo. No, lo devo dire perché
Canzone. Ho visto le riprese interne.
L'ho trovato. Allora, attenzione, partiamo con gli highlights di oggi. 7.05, stamane ritorno alla formazione originale. 7.12, prete, casa e chiesa a disposizione la mattina che fa la marmellata. 7.18, le prime pagine nei giornali. 7.25, Emilio nella fattanza post vaccino, ha visto 7 film. 7.41, la scuola diventa sempre più azienda. Vision, mission, target e pacottiglia varia. 7.52, Marcello, ciao. 7.59, ognuno è il Bush Suru di qualcuno. 8.11, Uganda, la triste vicenda dello scrittore Kakewensa Rukirabashaya, torturato per alcuni tweet contro il presidente. 8.22, l'incredibile storia di Ale e il cavallo in Sardegna, 40 km da Montella. 8.29, gita a Pescara sul pullman, pari e patta buscisurata. Poi 8.42, intervento del dottor Cole, quella volta che festeggiando lo scudetto della Roma, canti, no, conati, da cantare, conati, da cantare sulla musica di parole, un ringraziamento al grande Ivan. 8.54, performance Bush surata dell'enorme bagno della sede centrale della banca. 8.56, carta da pareti e da pirati. 9, il santo quantico del rigurgito. Benissimo. Attenzione. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra poco dopo la novità delle 9 per l'ultima ora insieme di The Rock Show. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.